l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Cento anni fa, e precisamente il 27 maggio del 1923, nasceva a Firenze Don Lorenzo Milani. Molte le iniziative per ricordarlo, e noi abbiamo parlato con Agostino Burberi, suo allievo fin da bambino ed uno dei promotori della fondazione intitolata a Don Lorenzo. Ma sentiamo cosa ci ha detto. Agostino Burberi, vorrei chiederle subito di ricordarci Barbiana, questo piccolissimo centro che diventa invece poi un grande centro.
Grande, non come località, come localizzazione, sempre un piccolissimo posto dove non c'è assolutamente nulla, solo la chiesetta, la canonica, una casa di contadini attaccata, però dove è stata la scuola, dove Don Milani è stato mandato e dove ha accolto i ragazzi dei contadini del Monte Giovi.
Senta, ecco, improvvisamente in questo piccolissimo complesso irrompe Don Lorenzo Milani. Sembra una domanda banale, ma forse è meglio ricordare chi era. Ancora una volta chiediamocelo e le chiederei appunto di illustrarci, di raccontarci questa figura.
Sì, Don Milani era un giovane di una famiglia ricca, borghese, fiorentina, che all'età del liceo comincia a maturare l'idea, non aveva avuto nessuna educazione religiosa, comunque matura in sé l'idea che probabilmente, partendo da questo concetto che non è possibile che l'essere umano, questa macchina così perfetta, derivi dalle scimmie, comincia a riflettere e arriva alla conclusione che c'è sicuramente un creatore di tutto questo, e quindi si decide di abbracciare la fede, di farsi prete e dedicare la sua vita agli ultimi, perché si fa immediatamente povero e poi viene mandato a San Donato a Calenzano, una parrocchia vicino tra Prato e Firenze, e lì comincia ad applicare il suo pensiero rispetto agli operai, giovani operai e contadini che c'era nel suo popolo. Quello che, come si fa a dare la parola di Dio se le persone a cui la devi dare non capiscono il significato delle parole, non sanno leggere e scrivere? Quindi prima devo saper dare loro la padronanza della parola. Quando avranno la parola, è facile allora anche parlargli della parola di Dio.
Sì, dica, scusi.
A Calenzano è stata possibile, ha messo in piedi una scuola serale popolare per i giovani che andavano a lavorare nelle fabbriche di Prato, alla quale aderiscono 150 giovani. Gli è stato possibile, tenga conto che siamo in un periodo storico difficile, antagonismo tra comunisti e la Democrazia Cristiana e gli altri, la gente vicino alla Chiesa, eccetera, erano duri. Tenga conto che chi era iscritto al Partito Comunista era scomunicato. Quindi in quel clima lì lui fa una scuola popolare rivolta a tutti i giovani del popolo, a cui aderiscono, detto, 150 giovani.
Senta, comunque una grande concretezza della visione del mondo, pur venendo, come diceva lei, da una famiglia anticlericale, una famiglia benestante, per cui poteva offrire ben altro a questo ragazzo.
Assolutamente sì, lui ha maturato questa... Non, guardi, lui non ci ha mai parlato di quel periodo della sua vita. Noi l'abbiamo appreso da Nerea Fallaci, che ha scritto un libro sulla famiglia e su questo giovane, e poi siamo andati alla ricerca, volevamo trovare il momento della, tra virgolette, conversione, perché lui era comunque battezzato, la mamma era ebrea, il papà era agnostico, ma avevano deciso comunque di battezzare i figli, ma comunque abbracciare la fede. E invece non ci aspettavamo un evento straordinario, insomma, no, ora faccio sempre una battuta io, se San Paolo è caduto da cavallo, a meno per lui, che, per il quale noi avevamo una grandissima considerazione, almeno una caduta da un ciuchetto ce l'aspettavamo. Invece no, lui ha maturato la sua scelta pian piano, contestando la sua appartenenza alla ricca borghese, rinunciandoci, ma dall'altra parte anche andando alla ricerca attraverso la pittura, perché finito il liceo non va decide di non andare all'università e fa un periodo di pittura, anche attraverso la pittura va alla ricerca di chi è il creatore di tutto questo che c'è, e arriva alla considerazione leggendo, poi tornando a Firenze, perché questo lo fa a Milano, frequenta il Berset di Milano, poi torna a Firenze e incontrando questo prete dei giovani, Don Bensi, si innamorerà del Vangelo e di Cristo, dirà questo Don Bensi, questo giovane si è divorato il Vangelo e Cristo come se avesse una fame atavica, al termine di questo percorso decide di farsi prete.
Senta, la famiglia come prende questa sua posizione e come lo sostiene?
Beh, la famiglia ci resta male, ovviamente si aspettava di lui un'altra figura cattedratica, ovviamente come era nella tradizione dei bisnonni, dei nonni, c'è la grandissima cultura ad altissimo livello, una cultura mitteleuropea, e quindi ci restano male. Infatti il papà morirà poi presto, ma la mamma, con la quale lui avrà sempre un grandissimo rapporto, anche se non ha mai rinunciato alla sua linea, alle sue posizioni, rispetto alla mamma, ha voluto un gran bene alla sua mamma e la sua mamma a lui, tant'è vero che morirà nella sua casa a Firenze, ma detto questo lui non ha mai rinunciato. C'è una bellissima lettera in cui la mamma dice: io sono affranto perché tu, andando a farti prete, rinuncia alla libertà. Lui gli risponderà: vedi mamma, quando uno liberamente rinuncia alla propria libertà per il valore più alti, vuol dire che è più libero di tutti.
Certamente, comunque anche lui una grande cultura, questa grande cultura che nella sua antesignanità mette a disposizione appunto degli altri, mette a disposizione nella scuola che lui fonda.
Sì, a Calenzano prima di tutto. Poi gli è stata possibile a Calenzano perché il vecchio parroco, che non condivideva il suo modo di fare apostolato, sempre schierato con gli ultimi, sempre non si risparmiava, eccetera, la scuola al posto del gioco, eccetera, però lo ha protetto. Morto però è questo Don Pusi, il vecchio parroco, il cardinale, un grande cardinale, Ilia della Costa, gli dice: guarda, il tuo popolo è diviso, tu non puoi fare il futuro parroco di San Donato a Calenzano, ti stiamo cercando una nuova parrocchia. E alla fine indicata in Barbiana. Lui va sulla cartina quando glielo dicono per cercare Barbiana, non esisteva Barbiana sulla cartina, però obbedirà. Credo questa è la sua grande caratteristica, ha avuto la capacità di stare dentro la Chiesa obbedendo, ma senza mai rinunciare a fare la battaglia per i suoi pensieri e per le sue idee, insomma, cosa che poi è trionfata, perché solo dopo 5 anni la Chiesa lo ha fatto molto soffrire, ma alla fine il Papa è venuto a riabilitarlo dopo 50 anni a Barbiana.
Comunque anche lui ha fatto una bella lotta con, evidentemente con se stesso, proprio per portare avanti questa sua intuizione rispetto all'attenzione che i ragazzi meritavano.
Sì, certo, Barbiana era una situazione particolare, non c'era la strada, non c'era la corrente elettrica, non c'era l'acqua in casa, era di grande isolamento, era una realtà africana della Toscana, i contadini erano a mezzadria e nella montagna quando piove la terra buona va tutta a pianura, quindi difficile sopravvivere insomma in montagna. La mezzadria vuol dire tutto quello che producevi, compreso il maiale, alla fine dell'anno arrivava il fattore, lo dovevi dividere in due, quindi dare al padrone della terra il 50%. Noi andavamo a una scuola pluriclasse, che c'era, dove un'unica maestra faceva scuola le cinque classi insieme, quindi che dal punto di vista della cultura, grande povertà. E tenga conto che allora però la scuola dell'obbligo finiva in quinta elementare. Lui appena arrivato, la prima cosa che ha proposto è un doposcuola per noi che andavamo alla scuola, alla pluriclasse, insomma. Terminata questa, terminata in elementari, a noi più grandi, eravamo in sei, ha proposto una scuola superiore, superiore elementare ovviamente, non c'era ancora la scuola media del 62, la riforma della scuola media, e quindi ha proposto, eravamo tutti maschi, i primi sei, una scuola di avviamento industriale, quindi una scuola professionale, ed è quella che abbiamo fatto a Barbiana.
Ecco, al di là di quello che è direi la concretezza della scuola, di quello che si imparava, ecco, lei come ha vissuto questo periodo? Che cosa l'ha spinta comunque a intraprendere anche questo ulteriore studio, che certamente, come diceva lei, non era facile per voi?
Beh, lui ci ha fatto subito innamorare perché noi abbiamo, dal giorno dopo che cui lui è arrivato, abbiamo cominciato ad andare in canonica dal prete a fare doposcuola. Quindi passavamo con lui la giornata. Poi dopo, quando ha proposto ai nostri genitori la scuola di avviamento, ovviamente non è che noi potevamo scegliere, il paese era 6 km a piedi da noi, quindi non c'era una scuola superiore, la scuola superiore era a Borgo San Lorenzo, erano 15 km, quindi era impossibile andare a scuola, e quindi il nostro rischio è che avremmo continuato a fare i contadini come i nostri genitori. La proposta è, certo, per i nostri genitori è stato un sacrificio, perché hanno dovuto rinunciare all'apporto al lavoro di noi ragazzi, dei loro figli, però lo hanno fatto questo sacrificio perché speravano che i loro figli, cosa che poi è stata, avessero un futuro diverso da loro, insomma.
Senta, questa esperienza lei poi come l'ha tramutata nella sua vita, come l'ha vissuta, come l'ha messa in pratica?
Beh, lui ci spingeva, dicevo, la scuola sale, era una scuola di 12 ore, era una scuola intensa, eccetera, ma l'obiettivo era questo: io vi do la scuola gratuitamente, vi do una cultura diversa, perché la cultura e la padronanza della lingua, eccetera, fa dei cittadini liberi, eccetera, ma perché voglio, perché questo mio impegno, eccetera, vi impegni poi dopo a usare la vostra vita, a dedicare la vostra vita a fare un impegno sociale. E io, compreso altri, siamo stati spinti verso il sindacato. Io sono finito poi a Milano a fare il sindacalista per 30 anni, sono stato nel sindacato a Milano.
Senta, gli insegnanti di oggi, quale lezione traggono o ne possono trarre? Ecco, soprattutto la scuola di oggi riflette almeno in parte la prospettiva che ha Don Milani aperto?
Non tutti, ci sono tantissime belle realtà. Lei tenga conto che a Barbiana, anche quest'anno in modo particolare perché è il centenario, abbiamo tutti i giorni almeno due scolaresche, una al mattino e una nel pomeriggio. Quindi viene presa da esempio questo, e quindi stiamo facendo un grosso sforzo di attualizzazione. Quindi c'è da parte di un pezzo di scuola la volontà di riflettere, perché si rendono conto, così com'è arrivata e organizzata la scuola, non serve, non infai. Ma il segreto è quello che lui ha usato: amare le creature che Dio ti ha dato. E i ragazzi percepiscono se l'insegnante è interessato a loro o meno, e quindi possono trarre dai giovani molto di più se i giovani capiscono. Certo, una scuola fatta a scatoletto come oggi, l'ora di italiano e campanella, ora di matematica e campanella, l'ora di eccetera, non possono capire l'obiettivo che Don Milani diceva, per, in lettera alla professoressa, per andare a fare scuola bisogna avere degli ideali e anche i ragazzi devono avere un obiettivo per cui vanno a scuola, e l'obiettivo deve essere di un valore alto, non deve essere solamente per fare la guerra per il voto più bello o meno, insomma.
Senta, veniamo alla fondazione, la fondazione di cui lei è presidente. Quando nasce questa fondazione e che scopi si prefigge rispetto alla lezione di Don Milani?
La fondazione è nata nel 2011, va bene, e l'obiettivo è stato quello di salvaguardare Barbiana, nel senso che salvaguardare quello è quell'esempio, eccetera, che c'è. E dall'altra parte diffondere il pensiero, gli scritti, gli ideali che questo prete, cercando di ci ha insegnato, cercando di attualizzarlo, questo pensiero. E questo è un po' l'obiettivo del centenario. Non vogliamo celebrare Don Milani, vogliamo che le sue idee vengano rimesse al centro dell'attenzione, della scuola, nella società, eccetera, visto che ce n'è un gran bisogno, perché siamo un po' allo sbando come società.
Certamente, senta, ci sono dei momenti particolari, degli incontri particolari che la Fondazione offre?
Sì, la fondazione si sta impegnando in particolar modo in iniziative di formazione rispetto alla scuola. Abbiamo fatto un corso sull'ICAR, mi sta a cuore, che è un po' il motto di Barbiana, rifacendoci alle encicliche del Papa, che ha avuto un grande successo. Un altro corso è sulla la Costituzione, che è stato fatto con le scuole toscane, anche questo, trovando sempre online, consenso di 117 insegnanti. Abbiamo promosso e partirà nel prossimo esercizio. Abbiamo fatto un accordo con la Crusca per superare la povertà linguistica e quindi insegnare 100 vocaboli nuovi in un anno, nelle scolaresche, eccetera. Quindi cercando di mettere in moto cose concrete, per esempio a Varese, in collaborazione con il gruppo insegnanti e le ACLI, abbiamo messo in piedi delle iniziative di stage, chiamiamoli così, non sono impropri, insomma, in cui con un gruppo di scuole superiori i ragazzi, gruppetti di ragazzi, vanno a passare 15 giorni o alla mensa dei poveri a insegnare l'italiano agli stranieri, a fare tutte quelle cose che è impegno sociale. Solo con l'esempio e facendo toccare con mano si supera l'indifferenza che molta parte dei giovani hanno.
Agostino Burbe, è proprio così. La ringrazio molto, molto di questo breve ricordo di Don Milani, perché ci sarebbe da raccontare tantissimo, ma ancora grazie e buon lavoro. Buon lavoro.
Grazie a lei, buongiorno.
Era Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Yahya Barzani ringrazia per l'ascolto. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 31 maggio, sempre sulle frequenze di Radio Orizzonte in Blu.
Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami. Quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami. Ma ti prego, fai in modo che non me ne accorga. Ma che giorno è? È il primo giorno senza te. Ho bevuto il veleno e ho capito
lasciami, ma regalami un sogno. Lasciami con la nostra canzone un bicchiere con dentro un tramonto. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma non farmi capire. Lasciami col pudore di chi vuole piangere ore. Ma che giorno è? È il primo giorno senza te. Ho bevuto il veleno, ho capito la parte peggiore di me. Ma che giorno è? È il primo giorno senza te. Ho bevuto il tuo bacio, ho sentito la parte migliore di te, quella che mi mancherà, quella che non scorderò. Ma che giorno è? È il primo giorno senza te. Ho bevuto il tuo bacio, ho sentito la parte migliore di te, quella che mi mancherà, quella che non scorderò.